l'abbiamo.
Pronto? Pronto? Mi si sente? Pronto? Tra poco inizia il Book Talk 7 Atlanti. Parlerà Stefano Chiodi, curatore della mostra e del catalogo, e il nostro caro amico Laurent Egui, qui presente, venuto da non si sa dove. Da dove vieni? Da Torino, da Vienna?
Da Torino.
Da Torino.
Ora da Torino.
Sono due ottimi conversatori, risparmio il giudizio su me stesso. Vi aspettiamo, il libro è molto bello, anche loro sono belli a loro maniera. Pronto, pronto, 7 Atlanti in corsia di partenza. Vi aspettiamo numerosi. Smettete di staccare assegni per comprare opere e ascoltate qualche parola saggia e illuminata.
Se vuoi far vedere il film alla fine, quasi 10.
Ah, ci abbiamo. Ah, tu ce l'hai il microfono.
Tutti abbiamo. Anche loro.
Allora Stefano incomincia, poi.
Allora, grazie, buongiorno e benvenuti. Questa è la presentazione del catalogo 7 Atlanti, del catalogo della mostra omonima di Andrea Fogli, che si è tenuta tra il 2 dicembre e il 2 febbraio al Mattatoio a Roma. Il Mattatoio è uno spazio gestito dal Palazzo delle Esposizioni, è uno spazio storico che si trova nel quartiere Testaccio ed è un grande spazio appunto dedicato a personali di artisti contemporanei. Io sono Stefano Chiodi, sono il curatore della mostra e del catalogo che adesso presenteremo insieme appunto ad Andrea Fogli, l'artista naturalmente che è qui con noi, e a Laurent Egui, curatore, direttore di musei importanti e da lunghi anni conoscitore ed estimatore del lavoro di Andrea. Una brevissima introduzione per poi lasciare a loro la parola. La mostra non è, come si dice, una antologica di tutto il suo lavoro, ma di una parte importante, quella dopo il 2000, l'anno proprio del Turn of the Millennium. Dopo il 2000 il lavoro di Andrea si è, diciamo, ha conquistato anche una dimensione, una estensione diversi rispetto al passato. Il suo percorso inizia nel 1983 con una personale disegni neri che abbiamo evocato nella mostra di Roma con una parete apposita e con un'opera di quel gruppo di opere che erano state esposte allora, ormai 42 anni fa quasi. Dopo il 2000 il lavoro di Andrea si è quasi sempre, direi in grandissima parte, concentrato sulla creazione di grandi insiemi che lui chiama cicli o appunto atlanti, insiemi di opere che possono avere anche estensioni molto importanti. Il più grande di questi insiemi è quello, conta 365 disegni come appunto sono i giorni dell'anno, è un diario in effetti quotidiano con la creazione di un singolo disegno per ogni giorno dell'anno. Ma in generale anche gli altri cicli hanno numeri importanti. La numerologia è uno degli aspetti di cui parleremo più diffusamente tra poco, perché ha una importanza non solo simbolica, ma anche un'importanza, come dire, poetica e operativa per l'artista. Questi cicli sono indivisibili, sono concepiti cioè come singoli insiemi di opere che finiscono, diciamo, per comporre un corpo unico, e questo è uno degli elementi anche più interessanti del suo modo di lavorare. Abbiamo scelto in questa produzione, appunto dopo l'anno 2000, una serie di atlanti, 7, che hanno diciamo così in comune alcune caratteristiche sono stati organizzati, installati nell'ambiente di esposizione secondo una direttrice che adesso vi illustrerò brevemente, per dare anche il senso non solo cronologico ma più specificamente operativo e poetico di come il lavoro di Andrea poi si organizza, intorno a quali aspetti, a quali problemi e a quali intuizioni anche l'artista lavora. Ora, una piccola nota personale è necessaria. Io devo ad Andrea una spinta importante quando ci siamo conosciuti, che era appunto il 1983. Lui aveva appena esordito con la sua mostra, io ero uno studente di storia dell'arte, tutto sommato quasi convinto che avrei potuto continuare a studiare l'Ottocento e il Seicento in particolare, che mi appassionavano molto. Non avevo ancora, benché fossi da tempo un visitatore di mostre di artisti più recenti, contemporanei, conosciuto da vicino un artista vivente, e lui dunque è stato il primo artista che io ho incontrato e di cui ho visitato lo studio proprio in quel autunno fatidico del 1983, e questo ha costituito un punto di svolta per la mia storia personale, perché il pregiudizio accademico che allora e in parte ancora oggi regna nell'insegnamento universitario è che gli artisti viventi non sono ancora maturi per essere studiati seriamente, tra virgolette, cioè accademicamente, che c'è troppa poca distanza, no? C'è questa idea che la storia è qualcosa che si fa lontano da noi e soprattutto un'eredità che noi riceviamo. Ecco, io negli anni successivi mi sono contrapposto a questa idea frontalmente, anche metodologicamente. La storia è un processo continuo ed è una maniera di porre delle questioni, non è soltanto un'eredità, un patrimonio, come si dice in Italia, di cui entriamo in possesso perché i nostri antenati o predecessori sono scomparsi, perché sono morti. La storia è ciò che noi nominiamo oggi come storia, e storico è ciò che accade sì, nel passato, ma che risponde a una domanda che è invece dei viventi. Allora, questo debito di riconoscenza che io ho con Andrea in qualche modo finalmente è giunto a maturazione, come la cedola delle obbligazioni, e dopo 42 anni abbiamo fatto questa mostra, che non è la prima mostra che facciamo insieme, bisogna dirlo, ma è la prima mostra che in qualche modo organizza il suo percorso in forma più completa e più profonda. Naturalmente l'allestimento e tutti gli aspetti, diciamo, comunicativi, scritti e visivi della mostra li abbiamo affrontati insieme, e poi abbiamo pensato al catalogo. È inevitabile, diciamo, in una mostra del genere avere un libro, ma il libro doveva avere anche delle caratteristiche importanti. Perché? Perché questo è il primo libro pensato non dall'artista ma da un suo, diciamo, sodale e complice, quindi è una mini monografia, diciamo, in qualche modo, su questi 25 anni di lavoro, naturalmente con una serie di apparati, come vengono chiamati noiosamente, ma che hanno un'importanza decisiva, ma soprattutto con una lunga, lunghissima intervista, dialogo, intervista che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, e con un mio testo e con una parte veramente limitata, ma siamo stati obbligati anche dalla dimensione, di testi che sono stati scritti sul suo lavoro e che testimoniano la grande attenzione che Andrea ha ricevuto negli ultimi decenni da parte di storici dell'arte, curatori, autori di ogni genere, filosofi, perché il suo lavoro, potrei dire, è uno dei classici esempi, appunto, di un lavoro che stimola il pensiero, che stimola le associazioni e le riflessioni di una, diciamo, varie categorie di scriventi, non solo i tecnici o gli specialisti dell'arte contemporanea. Questo è, diciamo, il contesto in cui è maturato sia la mostra che il libro. E adesso due parole invece su quello che è un po' il lavoro di Andrea, che noi vediamo in questo libro, che è stato visto nella mostra, di cui qui verrà poi proiettato un documentario, diciamo un lavoro di, insomma, una ripresa che documenta le varie tappe. Ecco, io direi che la caratteristica più importante di questa mostra, di questo libro, è di far vedere una conquista dello sguardo. Andrea ha una maniera di lavorare molto personale, soprattutto, diciamo, sul piano metodologico, un continuo affidarsi a strumenti e a meccanismi che non prevedono la visione intenzionata. Il tatto è la cosa forse più importante, specialmente per quanto riguarda le sue piccole sculture, che sono spesso realizzate alla cieca, nell'oscurità, lavorando con le mani, la materia, che di solito è creta, una varie forme, diciamo, di argilla che possono essere più chiare o più intensamente colorate, e poi naturalmente il disegno e la pittura, diciamo, praticate però quasi sempre su supporti cartacei, che anche a loro volta vengono utilizzati sfruttando meccanismi casuali, facendo cadere il pigmento dall'alto sul foglio, oppure improvvisando con la mano, con la matita, delle forme che vengono poi riconosciute e rielaborate diciamo, una volta che sono emerse. È un procedimento che nella storia dell'arte ha molti antenati illustri, questo tipo di procedere della mano cieca o del tatto ha, diciamo, una serie di episodi alle spalle della storia dell'arte, specialmente del Novecento, Klee e tanti altri. Ma la cosa interessante è che, appunto, il senso della vista dominante per definizione nel campo delle arti visive qui arriva alla fine come se fosse, diciamo, una conquista e non una premessa. E allora questi lavori sono stati organizzati grosso modo in un asse che va da quello che è il primo lavoro in mostra, che forse è quello più distante dal vedere, Effemeri del giardino, è una serie di chiamiamole sculture spontanee o involontarie, no? Un po' come Brassai, il grande fotografo surrealista, aveva chiamato degli oggetti trovati, pezzi di carta, biglietti del tram arrotolati, no? Le chiamava sculture involontarie. Queste sculture involontarie sono dei grumi, dei palle, lui li chiama grani, è la quantità di creta che sta in una singola mano, che venivano poi poggiate per terra a imprimersi dei materiali casuali trovati, foglie, sassi, oggetti di ogni genere, oppure proprio delle superfici, quindi che trattenevano l'impronta. Ecco, partendo dal calco quindi come modo di produrre immagini automatico, non intenzionato, un'altra tradizione lunghissima c'è alle spalle ovviamente di questo modo di operare, ma che Andrea utilizza in un modo molto originale, perché il calco per lui non è appunto la creazione di una immagine in qualche modo del mondo circostante, ma una accumulazione di incontri casuali che costituiscono appunto un diario a loro volta, che genera scrittura, che genera fotografie, insomma abbiamo, diciamo, i tre aspetti della produzione, no, di segni: l'indice, cioè il segno che viene realizzato per calco appunto direttamente sul terreno, abbiamo i simboli, scrittura simbolica appunto, non i simboli in senso spirituale ma in senso semiotico, e poi abbiamo abbiamo le icone, appunto le immagini a loro volta, che completano questo circuito. Quindi l'artista si misura con tre media contemporaneamente: la scultura, la fotografia e la scrittura, e da qui la mostra procedeva a grosso modo orientandosi verso la conquista dello sguardo. L'ultimo lavoro, non è l'ultimo ma è soltanto, diciamo, l'apice di questo progresso, tra appunto da progresso o evoluzione dal tatto, il caso, all'intenzione e alla visione, è la serie dei vedenti, che è una serie, l'unica serie mai fatta da Andrea in cui l'elemento della somiglianza mimetica è diciamo rispettato. Sono una serie di occhi disegnati dall'artista a partire da fotografie di antenati spirituali, antenati elettivi, uomini e donne, filosofi, artisti, esponenti, personalità politiche, civili, morali, artisti ovviamente di ogni tipo, che in qualche modo hanno sfidato il loro tempo coraggiosamente, si sono opposti al potere, alle forze in campo, alle ideologie dominanti, al modo di fare dominante, insomma che hanno disobbedito a quello che è, diciamo, lo zeitgeist in termini più generali. E disobbedire allo zeitgeist dunque è possibile, e oggi che sembrerebbe impossibile, impensabile, lo zeitgeist ci domina, ci permea, perché ci accontenta anche, no? Viviamo nell'epoca del godimento immediato, delle pulsioni che diventano immediatamente merce e dunque soddisfazione immediata. Ecco, in questo mondo così poco apparentemente dominato da strutture che invece esistono e che sono molto violentemente intente a dominarci, Andrea evoca queste figure dei vedenti come dei maestri, delle guide che ci possono illuminare nel percorso. Però anche questo fa parte appunto di una sua poetica personale molto, di cui lui sicuramente adesso ci parlerà, e che la mostra ha cercato in qualche modo, e il libro ha cercato di illustrare in maniera diciamo completa. La conversazione che appunto abbiamo realizzato è molto, diciamo, ho cercato di fargli, come dire, confessare molti aspetti del suo lavoro che non erano mai stati portati in luce, ma soprattutto di rendere il senso di questa ricerca, che è una ricerca che occupa ormai più di 4 decenni e che ha anche una straordinaria continuità poetica, no? Si può dire appunto che dal primo momento, dai disegni neri fino ad oggi, in un modo che è abbastanza raro direi, Andrea è un artista che è rimasto fedele, straordinariamente fedele, a una intuizione primaria, questa volontà di parlare del negativo, dell'altro da sé, del diverso, di quella cosa che non si riesce ad afferrare con il discorso e con la ragione. Ecco, questo è un po' il tratto che io ho voluto anche mettere in valore sia nella mostra che nel libro. Ecco, adesso direi che mi taccio e passo la parola a Laurent.
Volevo cominciare con una riflessione un po' più generale. Non ho avuto la chance come tu conoscere lui come giovane e tu come giovane storico dell'arte. Io ho sentito parlare di Andrea sull'arte di Andrea Foli, di altri artisti, prima di tutto un circolo di artisti di Roma, Gianni Desti concretamente forse la prima che ha parlato di te, Marco Tirelli, questo gruppo di ex Ausoni, e dopo due galleristi che ha parlato anche sul lavoro di Andrea, una brava persona, Heike Kurze, una grande gallerista, molto colta, molto una persona sublima a Vienna, che era una grande ammiratore di tuo lavoro e che era anche ha avuto una galleria, è finito, lei è morto poco anni fa e anche la galleria non esiste, ma questa galleria ha creato un ambiente molto speciale. Lei ha studiato anche storia dell'arte, ha conosciuto molto bene la storia dell'arte e prima di tutto disegno. Allora, praticamente ha creato un bel ambiente e questa era la mia prima impressione, se posso dire, un simbiose di sud e di nord, la grande tradizione germanica e la grande tradizione italiana, prima di tutto manierismo. Allora, per me il lavoro di Andrea, di disegni prima di tutto, rappresentano una revitalizzazione di un grande dialogo culturale da Germania-Italia, che esiste praticamente da tardo 14 secolo al fine di oggi, e noi sappiamo che molto artisti italiani hanno studiato in Germania, molto grandi artisti, scrittori, filosofi venuti in Italia, e questo dialogo da Dürer a Nietzsche e evidentemente Giorgio De Chirico all'Accademia di Monaco, eccetera, sempre continua. Allora, in questo senso, la sua posizione intellettuale, estetica, anche parte di questa grande tradizione che mi fascina molto come storico dell'arte. E una molto importante categoria dell'estetica del romanticismo tedesca è Innerlichkeit, interiorità. Allora, per me l'arte di Andrea Foli è veramente la incarnazione di questa intensità della interiorità. Tutto che lei ha creato, come tu hai detto, non è intenzionale, non è ideologico, ma tocca di temi che sono profondamente dentro nostra esistenza, nostra riflessione e molte volte anche non intellettuale riflessione, la incertezza, un certo oscurità, un certo insicurezza all'orientazione dell'universo, cercare qualcosa strada, ma non sappiamo che questa strada dove va, ma noi siamo quasi ossessivamente andiamo in questa direzione. Allora, io vedo una tematica molto 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 complessa, molto ricca, con elementi anche angocciosi, negativo, come tu hai detto, un certo oscurità che è dentro di noi, è parte di nostra cultura e non solo contemporanea e non solo surrealismo, non solo simbolismo, ma anche al fine di romanticismo e anche manierismo. Allora, c'è una bellissima continuità, molto volta con referenzialità abbastanza concreto e molto volta solo una allusione, un certo ambientale riflessione, ma di temi molto volta ritornano. Per esempio, Noi abbiamo fatto una bellissima grande mostra a Musée d'Art Moderne a Saint-Étienne a 2016 con più o meno 50 artisti, anche grandi austriaci come Günther Bruss, e Andrea, o l'opera di Andrea era vicino di Günther Bruss, vicino di Jan Fabre, di disegni, un cabinet dove erano visioni sul spazio che non esistano, solo spazi immaginativi, spazi di interiorità.
Cartoline.
Una bellissima serie di più o meno 30 opere, non mi ricordo, piccoli formati, ogni cartolina presentata una visione su un spazio, sul baso, tu puoi parlare più concretamente, baso un cart postal, ma completamente cambiato, trasformato per un spazio interiore, un spazio immaginativo. Questa problematica, la possiamo dire, revitalizzazione, un spazio seconda di nostra immaginazione, nostre emozioni, nostro angoccio, nostra paura, nostra oscurità, è un grande tema di manierismo. E altri lavori che io ho visto prima volta a Roma, una bellissima mostra, veramente Stefano ha fatto un lavoro curatoriale eccellente, perché anche io, che conosco il suo lavoro più o meno 25 anni, ma non ho visto questa strutturato interpretativo presentazione, e visto questa bellissima serie dove ogni disegno contrario di tema di occhi rappresentato completamente differenti motivi, differenti temi, differenti approcci, figura, faccia, spazio, animali, corpo animali, corpo umani, simbiosi di tutto, non è decisiva. E questa era molto interessante, questa tra due possibili interpretazioni, animali, umani, spazio, corpo, luce, oscurità. Allora, questo tema, di nuovo, io vedo, e sono anche due o tre opere quasi abbastanza direttamente creato con un certo evocazione di Odion Redon, o Gustave Moreau, grandi simbolisti che ha lavorato esattamente con questa ambiguità, anche il primo periodo di Paul Klee, quando era ancora non Klee come noi conosciamo, ma di tardo simbolismo, sono di figure di trasformazione, di figure animali, umani. Allora, questa serie era una... quando... 2000-2006. Questo era il primo, ma io non ho visto tutti. Non ho visto tutti mai insieme. Ma la prima convoluto di opere io ho visto di te. E che mi immediatamente lasciato pensare a questa contestualizzazione storico della storia dell'arte, simbolismo, manierismo, surrealismo, e naturalmente da anni Ottanta. Allora io vedo l'opera di Andrea Foli, e sicuramente dopo questa grande mostra, che era la più grande mostra che io ho visto, non so se era prima o non era, visto molto mostra, molto opere, anche il studio, sempre, bellissimo studio. Tuo studio è totalmente adeguato con tua arte, oscuro. E pieno di piccoli lavori, sculture, disegni, ma questa mostra ha presentato questo spirito in una forma strutturata, molto chiara. Anche alla galleria, Otto Galleria, Giuseppe con noi, visto di opere anche vecchie, che anche tematizzato il spazio, molto interessante, che anche se molte volte i motivi sono figurativi, corpo, faccia, occhi, ma il vero tema era la questione sul carattere interno del spazio, non spazio fisico, spazio immaginativo, spazio psicologico, molte volte anche questa angoccia, che non necessariamente panico, ma un vero disorientazione. E questa io penso molto importante, perché oggi la umanità, noi, abbiamo un periodo molto, molto, molto difficile per la nostra generale orientazione nel mondo, nell'universo, filosoficamente, moralmente, politicamente anche non vorrei parlare, ma anche il base della vita è divenuto un po' debole, un po' non abbiamo di grandi linee, cerchiamo, e questa ricerca, che non è molto importante, non è una ricerca come il classico avanguardia, che ha avuto questa ottimista visione di utopia e la necessità di ricercare la strada, anche nuova tecnologia, nuova media. No, questa è un'altra ricerca, questa è una ricerca, una oscurità, dove di grandi filosofi, Burke, per esempio, che ha scritto da 1794, esattamente in anno della dittatura giacobino, pubblicato questo saggio, Oscurità, come un principale tema dell'arte, e lui ha interpretato questa oscurità non solo negativamente, ma anche come una possibilità trovare alternativi, trovare in questa buio, questa jungle, questa, lui ha detto, foreste umano, cercare di luce, cercare differenti direzioni che non sono intenzionati, e questo è molto importante, perché non abbiamo una compass, una direzione. Allora la intenzione è realizzare qualcosa che sappiamo esattamente dove vogliamo andare. Qui non sappiamo, ma questo vero grande tema umano fa la sua arte assolutamente attuale, molto più attuale, come molte opere che diciamo sono alla moda, ma presentano una decoratività, un monumentalismo, un certo strano ottimismo, un periodo dove non abbiamo niente elementi per un ottimismo. Al contrario, possiamo credere che la nostra sensibilità, la sua sottile sensibilità, vedere e guardare di più piccoli dettagli, che sono forse non importanti in primo momento, ma possono portare qualcosa, esattamente trovare un momento che crea una strada in questa oscurità. E io penso che tematicamente Andrea è veramente un artista par excellence, artista di ultimi 20 anni, anche se hai cominciato la tua ricerca prima e anche quasi anche in spirito di anni 80, possiamo dire, anche possiamo dire neomanierismo, neoromanticismo, neosimbolismo, ma non è questo importante. Importante è questa, come tu hai detto, fidele, un artista molto fidele, è questa fidelità alla autenticità di nostra epoca, senza declarazione, senza intenzioni, senza ideologia, ma un impegno profondamente umano. E questa io vedo un bellissimo messaggio. Grazie.
Pronto. Diciamo, ringrazio che sono sempre dei begli interventi, ma io li conosco, ecco perché stanno qua e ci conosciamo da tempo, di Stefano e Laurent. No, io vorrei partire brevemente dal qui e ora. Dal qui e ora. Nel senso, prima all'inizio a mezzogiorno non c'era quasi nessuno, adesso qualcuno di più, però la cosa importante è proprio questo, cioè nel senso l'arte, ma penso ogni atto nostro che facciamo, sia un po' simile a degli atti, diciamo, religiosi. Per esempio, il sacerdote quando deve fare messa, anche se non c'è nessuno, la fa, perché è un rito, perché è qualcosa che è dovuto, così anche i monaci buddisti che preparano il mandala di sabbia lo creano, lo fanno, non per uno spettacolo. Il problema penso che sia tutto qua, anche per quanto riguarda l'artista o quanto riguarda le nostre vite, cioè le cose più importanti, parlo sempre del qui e ora, siamo in una fiera dove, diciamo, come in tante altre mostre, si tende allo spettacolo, si tende a fare delle cose che possono catturare, ma le cose essenziali non sono fatte per catturare, per lo spettacolo, ma sono fatte, diciamo, per qualcosa che uno ritiene di assoluto. E come parlavo prima del sacerdote o dei monaci buddisti, ma noi pensiamo all'atto sessuale. L'atto sessuale, al di là che poi diventa pornografia come forma, diciamo, dove la gente assiste, è un atto dove non esiste lo sguardo da fuori, non esiste diciamo qualcosa che uno fa per rappresentare intenzionalmente qualcosa, è qualcosa che è incarnato, viene vissuto. E quindi secondo me proprio il crinale per capire e per riconoscere noi in qualcosa che ci appartiene veramente è proprio in questo discrimine fra qualcosa che noi facciamo perché lo sentiamo, perché quello è il punto, non per rappresentarlo. Quindi la parola intenzionale, che io poi ho imparato da Stefano e anche adesso da Laurent, io non ci avevo mai pensato a questa parola dell'intenzionalità, era per me nuova. Però questo forse vuol anche dire che vuol dire anche che, diciamo, l'atto dell'artista, io poi per esempio non ho mai, tranne nel caso del ciclo dei vedenti, che sono partito da fotografie e ho cercato di essere il più fedele possibile alla rappresentazione dello sguardo di questi vedenti, veggenti, di queste persone così importanti, penso per tutti noi. Al di là di questo, come hanno detto ben loro, il mio lavoro, come anche il lavoro di persone, diciamo di artisti precedenti in alcuni casi, è quello di aprirsi, di in qualche maniera di denudarsi, e quindi di denudarsi da intenzionalità, denudarsi da progetti diciamo che cercano di catturare qualcosa, quindi con l'aiuto della ragione, un po' come fanno i pubblicitari. Ecco, l'artista non è un creativo, l'artista non è un pubblicitario, l'artista non è un uomo di spettacolo. E questo penso che sia uno dei messaggi più importanti che chi se ne rende conto, o come artista, come critico, come semplice spettatore, può dare agli altri e a se stesso. E che altro dire? È difficile, sono tante le cose che uno potrebbe dire, ma adesso mi è venuto solo questo per il momento, non so se volete.
Racconta della mostra.
La mostra. Torniamo invece non qui e ora, ma su qualcosa che è avvenuto. E io sono veramente estremamente felice di questa mostra. perché ho potuto raccogliere in un unico spazio molto ampio, che io chiamavo la cattedrale, perché aveva proprio le dimensioni di una cattedrale, e specie nella navata centrale, cioè nel corpo centrale, questi 7 cicli di opere che nel libro sono ben descritte uno dopo l'altro, con immagini e testi. I testi, prima abbiamo citato, sono stati gli autori presenti con delle citazioni di brani, sono stati scritti in relazione, io li ho raccolti in relazione a questi cicli, e quindi ci stanno persone straordinarie che ho avuto la fortuna di conoscere, che hanno amato il mio lavoro, a partire da Peter Weyermeyer, a cui è dedicato il libro, che è stato direttore del Museo d'Arte Moderna di Bologna e ha fatto delle mostre, diciamo, non politic correct, e a Tommaso Trini, a Marta Ragozzino, che ha curato varie mostre mie negli ultimi anni a Napoli e a Matera, a Carla Subrizzi, che ha parlato in particolare del ciclo delle effemeridi, a Denis Isaia, anche un'amicizia, una conoscenza recente, eccetera eccetera. E la mostra, come dicevo, è stata molto importante, bella, ma soprattutto per le reazioni che ho avuto, oltre che ho avuto 10.000 visitatori, che diciamo non è poco, e visitatori poi che sono stati catturati in questa struttura dove le opere erano ordinate, come dice Laurent, strutturate, cioè nel senso, generalmente quando si entra nelle mostre collettive, ma anche personali, per non parlare delle fiere, uno si trova dentro una sorta di labirinto dove lo sguardo diciamo impazzisce. Il mio progetto diciamo è stato quello, invece, se ne accorgevano tutti e di questo ringraziavano, è stato quello di depurare, cioè nel senso che lo spazio d'arte, come può essere uno spazio sacro, è uno spazio altro dal quotidiano, è uno spazio altro dalla coscienza, diciamo, logica, da ogni aspetto anche della dimensione sociale e politica, casomai dico due parole pure su questo. Quindi le persone che entravano si trovavano in uno spazio di silenzio, in uno spazio ordinato, dove le cose venivano esposte e potevano essere lette una dopo l'altra, come entrando negli ambienti, e questa è stata una cosa che ho avuto come reazioni da parte di chi ha visto la mostra, e che il catalogo cerca in qualche modo di ricordare attraverso le foto. Però diciamo, purtroppo il vince per me sempre il qui e ora. Questa è stata una mostra che è durata 2 mesi, chi l'ha visto io lo ringrazio, e spero, e come tante persone mi hanno ringraziato di questa mostra, e io ringrazio loro. Volevo dire due parole sul quello che ho accennato prima, il sociale e il politico. Cioè, nel senso, questo ritorno pure alla cosa che ho detto all'inizio. Se vogliamo parlare di ecologia, per esempio, mettere su un lavoro anche fatto in maniera da creativo pubblicitario, cercando di mettere insieme degli elementi, una macchina, un albero e così via, quello diventa, ha poco a che fare con l'ecologia nel senso interno. Secondo me la prima ecologia riguarda il comportamento degli esseri umani e il comportamento dell'artista, che, come si dice, deve ecologizzare la sua maniera di esistere e di creare. E io adesso non so che ore sono, però in finale io volevo farvi vedere una cosa molto bella, che è il concerto finale del finissage, con musica di Gianluca Codeghini, che abbiamo fatto al Mattatoio, e cantato da un coro di giovani tra i 14 e i 24 anni dell'Accademia Alma Vox, diretti dal maestro Alberto De Santis. È stato un po' il clou, anche però parallelamente per tutto il giorno c'è stata nella stanza oscura dei dormienti la composizione musicale di Nicola Sani, che è andata avanti per tutta la giornata. Io non so se adesso l'amico...
Penso che duri troppo però il concerto per poter entrare negli ultimi 10 minuti, quindi forse ne facciamo, lo mandiamo e ci continuiamo a parlare sopra magari un po', sì, perché sì, altrimenti penso che finiremo senza avere neanche il tempo di fare i saluti. Allora li facciamo prima di mandare il video forse i saluti. Ovviamente non c'è il tempo di raccogliere anche le tante cose che sono state dette da Laurent Deghi e da Andrea. C'è un termine che non abbiamo ancora utilizzato, che forse riassume tutti questi concetti, queste suggestioni che sono uscite fuori, che è quello di inattualità. Ecco, forse in Italia non ci sono stati molti artisti come Andrea negli ultimi 4 decenni che hanno avuto il coraggio di coltivare la propria inattualità. Anche in termini biografici, in attualità non vuol dire marginalità o passatismo o essere reazionari. In attualità vuol dire porsi in contrasto con le forze dominanti del proprio tempo, consapevoli di quali sono le forze dominanti. Ecco, questo diciamo è un termine che Nietzsche ha molto famosamente utilizzato in alcuni dei suoi testi più dirompenti nella sua produzione filosofica. L'inattualità è una condizione ovviamente a doppio taglio, perché implica un distacco volontario, ma anche implica una forma di invisibilità, che è il portato diciamo di questa posizione. Ecco, io sono particolarmente contento di questo risultato che abbiamo ottenuto con la mostra e col libro, perché porta diciamo in un contesto anche qui fisicamente tra di voi qui nella fiera un artista che ha al contrario diciamo di quanto le sue stesse parole possano far pensare invece ricercato costantemente un contatto con la propria epoca. Non ha mai pensato che l'arte fosse un modo per schermare il reale, per chiudersi dentro diciamo una stanza disinfettata, perfettamente separata dal mondo, ma ha usato l'arte per parlare delle cose che l'epoca che nella quale lui ha vissuto e in cui vive non ha tempo, non ha voglia, non ha la pazienza di parlare. E queste cose sono interessanti, per esempio per chi ha la pazienza di guardarsi un po' le riproduzioni del catalogo o magari in futuro altre mostre di Andrea, si renderà conto che nel linguaggio figurativo di Andrea ci sono cose che diciamo occupano spesso molte parti della nostra immaginazione, ma di cui non abbiamo spesso gli strumenti per parlare: il corpo, il desiderio, la paura. La paura di morire, anche la paura di perdersi, la paura di perdere la memoria, sono cose affascinanti e angoscianti allo stesso tempo. Non sono mai nettamente né angoscianti né suggestive, è proprio la mescolanza di questi due momenti, di questi due modi di vedere, che è la particolarità del lavoro di Andrea. È la particolarità del lavoro di Andrea di avere appunto come forse l'opera espressivamente più forte che non so se abbiamo la possibilità, no, qui abbiamo già il coro in effetti, ma nell'ultima sala della mostra c'è un tavolo, un grande tavolo su cui sono posate decine di teste di terracotta più o meno a grandezza naturale. Alcune di queste teste di terracotta sono abbastanza somiglianti alle fattezze di Andrea, altre invece sono chiaramente deformazioni che si allontanano molto dall'idea di autoritratto. Sono tutte teste autoritratto, ma alcune delle quali sono trasformate al punto tale da cambiare genere. Alcune sono teste femminili, per esempio. Ecco, penso che al di là del fatto di interpretare o meno, diciamo, questo coro di personaggi con questa luce che scende dall'alto, che evoca, diciamo, una visione anche un po' appunto di una umanità posta al limite della sua esperienza vitale. Però questa immagine riassume molto bene chi è Andrea Fogli, dal mio punto di vista. È un coro di personalità, è un coro di aspetti, di identità che si sono riunite dentro di lui e che parlano ciascuna con la propria voce e che dettano all'artista, alla mano e alla voce dell'artista, un po' della propria storia. Ecco, Andrea non vuole riunirle, non le sottopone, diciamo, a un trattamento sintetico, le lascia sciolte, le lascia ciascuna esprimersi, concede a ciascuna di queste parti di sé un po' di voce. Ecco, questo secondo me è un po' la chiave, è tentare la polifonia, rispettare la polifonia che si ha dentro e manifestarla con le immagini. E forse adesso la comparazione è acrobatica, ma chiudere con un coro polifonico forse era l'unico modo.
Si può mettere al massimo? Ah, però mi sa, questo è un momento di silenzio.
È un momento di silenzio.
Ma trovare un momento indietro che c'era.
No, adesso va.
Questo è bello.
Abbiamo un paio di minuti. Grazie a tutti intanto.
Grazie.
Fare il video per mandarlo al musicista.